Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 22 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Da oggi il Papa a Marsiglia per il rencontro Mediterranean, giovani e vescovi in dialogo sul futuro del Mare Nostrum e sul destino dei migranti. Gli aggiornamenti poi sul Nagorno-Karabakh, ieri i colloqui tra Azerbaigian e armeni della regione e poi l'Ucraina. In USA il presidente Zelensky a colloquio con Biden. Presentato ieri il prossimo sinodo dei vescovi sulla sinodalità da ottobre in Vaticano. Le 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Poche ore all'inizio del 44esimo viaggio apostolico di Papa Francesco, destinazione Marsiglia per il rencontro mediterraneo, gli incontri del Mediterraneo. L'attesa e il significato degli appuntamenti di questa prima delle due giornate del pontefice in terra francese con il nostro inviato a Marsiglia, Federico Piana.
Sì, buongiorno. Marsiglia attende con trepidazione Papa Francesco, la città francese multietnica e multiculturale dove vescovi, giovani e leader religiosi si stanno confrontando con le sfide che toccano i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, è ansiosa di ascoltare un Papa che sull'accoglienza e sulla pace ha impostato il proprio pontificato. Francesco arriverà nel primo pomeriggio e subito dopo l'accoglienza ufficiale farà un primo gesto di fede carico di significato, la preghiera mariana con il clero diocesano nella basilica dedicata alla Madonna della Guardia. Successivamente parteciperà ad un momento di riflessione davanti al memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare. Domani la Santa Messa e l'intervento conclusivo degli incontri del Mediterraneo. Nei quattro discorsi previsti in tutto il viaggio, il Papa potrebbe fare riferimento non solo alle migrazioni e ai cambiamenti climatici, ma anche alla guerra in Ucraina che sta facendo davvero soffrire tutta l'Europa. Da Marsiglia, con la collaborazione tecnica di Gustavo Messina, Federico Piana.
Grazie a Federico Piana. Noi intanto continuiamo con le notizie internazionali. L'avete sentito dai titoli, l'accordo di cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh continua a reggere nonostante, come denuncia il Cremlino, ci siano state almeno 5 violazioni. La tensione internazionale rimane dunque alta nella regione caucasica, col governo armeno che accusa la Russia di aver fallito nella missione di peacekeeping. Il servizio di Stefano Lescinski.
Nonostante le violazioni denunciate dalla Russia e la morte dei 6 peacekeepers di Mosca, la tregua nel Nagorno-Karabakh sembra reggere. Nella giornata di ieri anche l'Unione Europea, per bocca del suo alto rappresentante Josep Borrell, aveva espresso tutta la preoccupazione per l'azione militare condotta dall'Azerbaigian ed espresso l'auspicio che la minoranza armena della regione venga rispettata e riceva i necessari aiuti umanitari. A puntare il dito apertamente contro l'inefficacia dell'operazione russa di peacekeeping è invece il premier armeno Nikol Pashinyan, che accusa il Cremlino di non aver fatto nulla per impedire l'operazione militare che ha portato l'Azerbaigian a occupare l'intera regione. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato l'inizio dell'evacuazione dal Nagorno-Karabakh di almeno 5.000 abitanti armeni. Bocche cucite invece sui negoziati avviati a Baku tra i rappresentanti della minoranza armena della regione contesa e il governo azero sui passi effettuati nella ricerca di una soluzione alle ostilità.
Ed ora l'Ucraina. Dopo essere intervenuto all'ONU, il presidente Zelensky ha fatto visita al Congresso degli Stati Uniti per poi essere ricevuto dal capo della Casa Bianca, Biden. Si è discusso ancora una volta di aiuti militari. Intanto sul terreno continua lo scontro. Ce ne parla Leone Spallino.
325 milioni di dollari. E questa è la cifra che gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire a Kiev sotto forma di un nuovo pacchetto di armamenti. Si tratterebbe di nuovi sistemi di difesa antiaerea, munizioni anticarro e di artiglieria e le tanto famigerate bombe a grappolo. Il nuovo pacchetto di armamenti è molto potente, ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, in un colloquio con i senatori americani, ha ammesso che l'Ucraina perderebbe la guerra se non ricevesse più aiuti esterni. Il presidente Joe Biden ha rassicurato Zelensky che, finché sarà in carica, si assicurerà personalmente che il mondo resti accanto a Kiev. E fa retromarcia anche la Polonia, che aveva precedentemente fatto intendere di non voler continuare ad armare l'Ucraina. Il presidente Duda ha dichiarato di essere stato frainteso e che il supporto a Kiev continuerà. Per quanto riguarda invece la situazione sul campo, l'Ucraina è stata investita ieri dalla più grande ondata di missili russi nell'ultimo mese, ben 43, che hanno causato 2 morti e 11 feriti tra i civili. Mosca invece ha annunciato questa mattina di aver distrutto 2 droni ucraini in volo sulla Crimea.
C'è una notizia dell'ultima ora: Zelensky, dopo gli Stati Uniti, si trova ora in Canada, dove prosegue il suo viaggio oltreoceano. Intanto sul fronte umanitario, in Ucraina, esattamente a Leopoli, si sta svolgendo la missione dell'elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, che oggi darà vita a una bella iniziativa. Benedetta Capelli ha raccolto la sua dichiarazione.
A Leopoli oggi apriamo la casa per i poveri, per i bisognosi, la casa che è stata costruita nei tempi molto difficili perché si è iniziato con la prima pietra durante il Covid, quindi non si poteva andare avanti con i lavori e poi con tutto il tempo di guerra. Ma nonostante tutte le difficoltà, oggi apriamo questa casa bella, spaziosa per più o meno 50 persone. Questa casa è stata costruita grazie al buon cuore di tante persone, incominciando dal Santo Padre, e poi di tanta gente che voleva dividere i propri soldi con la gente che soffre. Quindi, aprendo questa casa, siamo in mezzo del Vangelo, perché Gesù dalla mattina alla sera andava a cercare le persone bisognose, le persone che soffrono, le persone che hanno bisogno della mano del prossimo.
Cambiamo scenario. Il presidente palestinese Abu Mazen ha avvertito che non ci potrà essere pace in Medio Oriente senza una soluzione a due stati. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU, ha sottolineato che sarebbe un errore pensare che la pace con Israele possa raggiungersi senza che i palestinesi possano godere dei loro pieni e legittimi interessi nazionali. Ed ora Africa. Mali, Niger e Burkina Faso hanno firmato di recente un'alleanza militare. Tutti e tre i paesi sono stati interessati dal recente incremento di colpi di Stato militari nella regione del Sahel. Ce ne parla Marco Di Liddo, analista del Centro Studi Internazionali, intervistato da Leone Spallino.
Non è un fenomeno prettamente saheliano, ma è un fenomeno continentale e dal punto di vista storico segna una drammatica continuità con il passato. Purtroppo in molti casi la politica africana civile non è stata in grado di dare risposte adeguate e i militari sono subentrati come forza egemone. I militari sentono messi in pericolo i propri privilegi e quindi fanno azioni unilaterali e azioni di forza.
Qual è il motivo dietro all'alleanza che si è creata fra alcuni di questi stati golpisti?
È una risposta politicamente molto scaltra all'attivismo della comunità internazionale e delle organizzazioni regionali, in primis l'ECOWAS, che cercano di spingere affinché questi militari golpisti abbandonino il potere.
E proprio in Niger, quasi due mesi dopo il golpe militare che ha rovesciato il presidente Bazoum, è ancora possibile procedere verso una soluzione diplomatica, lo afferma il presidente senegalese Sall. Intanto Bazoum si è rivolto ai tribunali dell'Africa occidentale per ottenere la liberazione e il ripristino dell'ordine costituzionale. Il tweet di ieri del Papa in occasione della giornata internazionale della pace indetta dall'ONU. Il grido dei bambini, delle donne e degli uomini feriti dalla guerra sale a Dio come una preghiera struggente per il cuore del Papa, scrive Francesco sull'account @pontifex. Ogni guerra è unicamente una strada di morte che illude alcuni di essere i vincitori. E infine parliamo del prossimo sinodo dei vescovi ad ottobre. In Vaticano saranno 464 i partecipanti, i membri del sinodo sono 365, di cui 54 donne. Questi numeri della prossima assise, presentati ieri in sala stampa vaticana insieme con il calendario dal prefetto del Dicastero della Comunicazione Paolo Ruffini, padre Giacomo Costa, segretario speciale dell'Assemblea Sinodale, e Monsignor Luis Martin Marin, sottosegretario alla segreteria del sinodo. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
La novità più grande per l'imminente sinodo al via dal 4 ottobre prossimo è la presenza di due vescovi cinesi. Sono membri di nomina pontificia e come tali, ha spiegato Monsignor Marin, parteciperanno a tutti i lavori.
La Chiesa locale, d'intesa con le autorità, ha presentato i due nomi e il Santo Padre li ha nominati.
La loro presenza, hanno detto i relatori, è segno di quella universalità della Chiesa che è carattere distintivo di ogni sinodo e in particolare questo della sinodalità si distingue anche per alcune scelte ecosostenibili, a cominciare dalla strumentazione, come ha spiegato padre Costa.
Per evitare anche sprechi di carta, si hanno dei tablet a disposizione attraverso i quali potranno ricevere informazioni e leggere documenti.
I lavori si svolgeranno in aula Paolo VI, scanditi da vari appuntamenti come il pellegrinaggio dei partecipanti a metà ottobre, la preghiera del rosario, la messa quotidiana all'altare della cattedra di San Pietro. Quanto alla comunicazione, Ruffini ha ribadito la volontà del Papa di un evento caratterizzato dalla riservatezza per non snaturare quello che soprattutto
è un momento di discernimento di un collegio rafforzato dalla preghiera e dall'ascolto gli uni degli altri e dello Spirito Santo.
È tutto, ci fermiamo qui da Alberto Giovannetti in regia, da Giancarlo Vella, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata.